Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita è fatta di tante cose belle e tante cose brutte. La vita è fatta di dolori. Se guardassi la pubblicità, rispecchia veramente la vita? Rispecchia la vita, le persone sorridenti, quelli di posti di vacanza, cosa vedi? Ah, vedi le persone che meravigliati, la famiglia, tutti si amano, la coppia, tutto vita meravigliosa, i cibi meravigliosi, cioè le pubblicità, la nuova macchina, com'è la persona? Com'è la faccia della persona nuova nella macchina? Contento, giusto? Dietro le porte delle case, nel cuore delle persone, quella è la realtà, nel segreto, magari che tu tieni il segreto da tutti, ma c'è quella superficiale piacere e gioia, o ci sono dolori, frustrazioni, paure, amarezze, cattiverie, odio, vergogna. Cosa c'è nascosto nel cuore? Oppure si cerca a tutti i costi a non pensare. Si cerca di riempirsi. Novità, bigiotteria, vestiti, aggeggi, viaggi, pensieri, intrattenimento per non pensare. Perché se ti fermi a pensare è pesante. Se tu non stai guardando all'eternità, hai timore di fermarti a pensare. C'è chi riempie la vita con brontolare, uffa, guarda questo, non è giusto, non è giusto, perché non pensa. C'è chi si riempie la vita con vestirsi, l'ennesimo paio di orecchini, la macchina, gli aggeggi, il nuovo smartphone, e cerca di pensare, oh, ah, ah. C'è chi si riempie con parlare, farsi grande, essere prepotente. C'è chi riempie con cose segrete, che si vergognerebbe di dire ad altri. C'è chi si riempia criticando nella mente gli altri, vedendosi superiore. O che non è giusto, mi faccio vittima, e non è giusto come mi trattano, non è giusto, per non vedere la realtà del cuore, perché la vita realmente è pesante. E passiamo prove difficili, prove di fuoco, prove che abbiamo timore di passare, ma vengono e non possiamo scappare. Dobbiamo passare acque profonde e stiamo lì e abbiamo timore. Cerchiamo di non pensarci, ma c'è. Queste prove ci sono. Come possiamo avere pace nelle prove? Scappare dalle prove non è la soluzione, perché ci sono. Ci sono le ingiustizie, ci sono le malattie, ci sono, c'è la morte nostra e dei nostri cari, c'è. Le cattiverie che dobbiamo subire, e purtroppo ci sono le cattiverie che noi facciamo verso gli altri. Nella carne tu pensi più ai peccati degli altri contro di te, o pensi tu ai tuoi peccati contro gli altri? se tu pensi più ai loro peccati contro di te, tu mi sei messo male, molto male. Perché al giorno di giudizio, se uno ha subito tantissimo, sarà per quello condannato? Sarà per quello condannato? Saremo condannati per i nostri peccati se non andiamo a Gesù vedendo non i peccati degli altri, ma vedendo i nostri peccati, perché lì c'è il perdono. Ma io voglio considerare insieme Isaia 43, 1 a 4, solo pensando alle difficoltà e la prova più terribile, più terribile, più terribile. E trovarci davanti a un Dio santo con il nostro peccato. E ho raccontato la volta che ero nelle banche poste quando arrivano la polizia, un tentato, e la storia avete sentito, dove sapevo di morire. Non ho pensato, forse muoio, ho detto, adesso muoio. Ed era la più grande prova della mia vita, non la morte. Non ho pensato alla morte, sapevo, adesso mi trovo davanti a Dio Santissimo. Questa era la prova. Ed io sono un uomo con le labbra impure. Ho visto questo. Ho visto Dio Santissimo e ho visto che io sarebbe apparso davanti a Lui fra pochi secondi. E poi ho avuto la più grande pace e gioia della mia vita in assoluto, perché ho detto, ma Gesù Cristo ha pagato per me. Quindi la prova più terribile della mia vita non era la morte. La morte non mi spaventa, era che io sarei apparso davanti a Dio. Ma avevo il rifugio. Avevo il rifugio. A causa di Gesù Cristo. E quindi Dio in questo brano è Dio che parla e vuole darci pace nelle prove più profonde. Leggete con me Isaia 43, versetto 1. Ma ora, così dice l'Eterno, che ti ha creato, Giacobbe, e colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Chi ci parla? Chi ci parla? Chi ci parla? Prima di considerare quello che ci dice, chi ci sta parlando? L'Eterno, l'Eterno Dio, il Creatore che ci ha creati, che ci ha creati fisicamente, ma ci ha creati spiritualmente in Gesù Cristo. Siamo nuove creature. Siamo stati salvati per grazia e ci ha creati in Cristo per le opere buone. Siamo stati creati nuove creature, ci ha creati fisicamente e poi quando ci salva ci crea spiritualmente come nuove creature. Il Creatore è con noi, siamo i Suoi e ci comanda a non temere. Perché devo temere? Se Dio stesso mi dice di non temere, quale prova è più grande di Dio? Quale prova è più grande di Dio? Nessuna prova. Quale nemico è più potente di Dio? Quale peccato mio è più grande della forza di Dio che opera in me? Nulla, nessuno. Qui dice, non temere perché io ti ho redento. Mi incoraggia molto Colossesi 1, 13, 14. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Isaia 43, non temere perché io ti ho redento, ho pagato il tuo debito, quello che ti ostacolavi da me ho tolto io, ho pagato il prezzo, ti ho redento per mezzo del sacrificio di Gesù. In Matteo 20, 28, Gesù parlando di sé come figlio dell'uomo dichiara che anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù Cristo è venuto per questo. Tanti, tanti brani parlano della redenzione e Dio dice non temere perché io ti ho redento, che vuol dire io ti ho comprato. E poi dice ti ho chiamato per nome, ti ho chiamato per nome. C'è una, tanti credono in modo sbagliato, io sono cresciuto con questa dottrina sbagliata, che Dio, Gesù è morto per tutti. Gesù non è morto per tutti. Abbiamo appena letto in Matteo 28, è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, non per tutti. Gesù non ha riscattato coloro che Dio non salva, perché serve una doppia punizione per il peccato. Gesù ha pagato il loro peccato e poi loro vengono mandati all'inferno per pagare il loro peccato, serve un doppio pagamento. Gesù non è morto per tutti. Dio non dice guarda, ho pagato per tutti, ecco la salvezza, chi lo vuole vieni. È come se lì sta sul tavolo e chi vuole vieni. No. In Giovanni così dice Gesù, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. L'opera che Dio ha iniziato in voi, Dio ci ha predestinati prima della fondazione del mondo. Io conosco le mie pecore, ho altre pecore che non sono di questo villa e devo anche andare a recuperare e salvare loro. Ho altri pecore, in Giovanni 17, coloro che il Padre mi ha dato, prima della creazione del mondo, ha dato a Gesù coloro che doveva salvare. E perciò qui dice, ti ho chiamato per nome, se tu sei salvato, certo tu sei andato a Dio. La salvezza viene perché tu vai a Gesù, ma tu sei andato perché ti ha chiamato. Lui ti ha chiamato, ha operato dentro di te, facendoti vedere il tuo peccato, facendoti vedere che eri perduto, facendoti vedere Gesù Cristo. E tu hai detto, salvami, perché ti aveva chiamato per nome. Quindi non è un'offerta generica. Dio comanda a tutti di ravvedersi e credere. Di natura tutti rifiutano, tutti. Ma Dio tocca il cuore di alcuni e cambia i loro cuori. Quindi Dio dà a tutti quello che meritiamo, solo che cambia il cuore di alcuni. Gesù dice, io sono il buon pastore e conosco le mie pecore, le mie conoscono me. Dio, per ognuno che è salvato, dice, ti ho chiamato per nome. Poi dice, tu sei mio. E potremo andare avanti tanto su questo, ma noi siamo il possesso di Dio, siamo preziosi, apparteniamo a Lui. Non è che tu sei qui cercando di arrivare a Dio, oh no, sono caduto ancora, non arriverò mai. No, no, tu appartieni a Dio, sei stato comprato a caro prezzo, appartieni a Dio, Dio ti chiama alla santificazione, ma tu appartieni a Dio, tu sei mio, dice l'Eterno, tu sei mio. E perciò lo Spirito Santo, che conosce pienamente il cuore di Dio per i suoi, prega per noi. Dio fa tutto quello che lo Spirito Santo prega e perciò gestisce ogni situazione nella tua vita per completare la sua parentela. Leggo Romani 8:26, nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Io non so cosa pregare, non so quando questa prova dovrebbe terminare, non so se è il momento per me o Serena di morire o qualcun altro caro a me, o se Dio vuole salvare, non so cosa conviene pregare, ma lo Spirito Santo prega con sospiri ineffabili. È colui che investiga i cuori, conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Ora noi sappiamo, alla luce di questo, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Perché sono chiamati? Ti ho chiamato per nome? Sono chiamati perché Dio vedeva in loro? Cosa è scritto? Sono chiamati secondo il suo proponimento, secondo la sua decisione, non perché ha visto. Sono chiamati perché questo era il piano di Dio. E così, tutto cooperà al bene. Perché? Poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. Ha predestinati nell'eternità passata. Ha chiamato durante la vita. Quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati, quello è futuro. Chiederemo dunque circa queste cose: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Io ti ho chiamato per nome e tu sei mio. Non dobbiamo temere. Chi sei? Se tu sei in Cristo, chi sei? Tu sei un figlio amato da Dio, ti ha chiamato per nome, tu appartieni a Lui. E Gesù dice la stessa cosa in un altro modo: il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Poi spiega che sta andando a prepararci un posto, ritornerà a prenderci. Quindi tu appartieni a Dio. Dio completerà la sua parentela. Non agitarti per la prova. La prova è uno strumento che Dio userà per completare l'opera. Ma Dio sa quanto i nostri cuori vacillano. Così ci aiuta a capire. Ma tu intendi in ogni prova? Sì, intendo in ogni prova. Versetto 2 in Isaia 43. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. E quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Problemi qui vengono descritti come acque. Immagini essere in mezzo al mare, la nave va giù e ti trovi lì nell'acqua, profonde, non c'è terra in nessuna direzione, umanamente non puoi sopravvivere. Ma Dio dice, quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. E quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Un grande fiume profondo, e tu devi attraversare, con c'è la corrente, ci sono i vortici, ma non sarai sommerso, perché Dio ti terrà su, Dio ti porterà all'altra riva. Nel libro Pellegrinaggio del Cristiano c'è la scena alla fine, quando Cristiano arriva al fiume della morte, più grande prova della vita, perché vedeva che ancora non era perfetto in sé per nulla, e vedeva che doveva apparire davanti a Dio, e Dio, non ce la faccio, quel fiume terribile, e si sentiva di essere sommerso, e si trova dall'altra riva con tutti i peccati. L'opera della santificazione completata. e il nemico più terribile non sono le persone cattive, non sono le malattie, non sono le morti dei nostri cari, il nemico più grande, i nostri peccati. O ricordiamo che il nostro nemico vero non sono le cose brutte di questo mondo, sono i nostri peccati. Le cose brutte non ci ostacolano da Dio, i nostri peccati sì. Vuoi pregare bene? Prega, Signore, mandami pure tutte le prove giuste. Però sostieni la mia fede e santificami. Prega quello e tu sarai bene. Mandami tutto quello che serve nel tuo piano perfetto perché tu mi ami e tu sei Dio. Ma sostieni la mia fede, fortifica la mia fede e santificami. Questo è quello che bisogna pregare. Dio in controllo. 1 Corinzi 10:13, nessuna tentazione, parola in greco vuol dire prova, nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Confidiamo in Dio. E nello stesso versetto di Isaia 43 leggo il resto dei due. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Il fuoco Dio ha creato perché consuma, distrugge. A volte abbiamo grandi montagne di legno, da rami, di alberi e mettiamo il fuoco e brucia un falò grande, alla fine non c'è più, c'è solo un pochettino di cenere, tutto distrutto. Ma qui parli di camminare in mezzo al fuoco, quindi non è un fuoco così grande come la fornace ardente dei tre amici di Daniele, una fornace così grande che 4 uomini potevano camminare in mezzo al fiamme e il fuoco era così caldo che il soldato che ha gettato loro dentro è morto, è bruciato vivo da fuori. Quando camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Dio ha sostenuto quegli uomini. E chi guarda Dio con umiltà, con mansuetudine, sarà sostenuto nelle fiamme più forti. Non sarà bruciato. Ci sono tante prove. Ingiustizie, malattie, morte, problemi economici, problemi fisici, problemi nei rapporti, ci sono tante prove. E Dio sarà con i suoi figli in ogni prova. La prima cosa da pregare quando sei in una prova non è di gradare aiuto. Quello è la terza o la quarta cosa. La prima cosa, ricordare chi è Dio. Signore, vengo a te che sei Dio, che sei sovrano, che sei onnipotente, che sei in controllo. Inizia parlando di chi è Dio, poi inizia ringraziando dopo di quello. Grazie che tu sei con me. Grazie che tu sei in controllo. Grazie che tu non mi lascerai. Grazie che tu mi porterai oltre questa prova. E poi si chiede. Non di togliere la prova. Non chiedere a Dio di togliere la prova finché non è il suo tempo. Signore, tienimi questa prova finché la stai usando, ma poi toglierla. Ma io ti prego, serviti di questo per la mia crescita e per la tua gloria. E tu conoscerai la pace di Dio. Inizia ricordando chi è Dio, lodandolo. Inizi ringraziando Dio che è con te ed è in controllo e non ha permesso che la prova fosse quella sbagliata. E poi chiedi sostegno di fortificare la tua fede. Voglio leggere anche 3 e 4 per ricordare il cuore di Dio per noi. 3. Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato, ed io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. E noi impariamo nel Nuovo Testamento che ha dato Gesù Cristo al nostro posto. Siamo stati riscattati, siamo preziosi a Dio. Romani 8:32 dichiara: certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Leggo ancora 4, perché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato, ed io ti amo. Se non fosse nella Bibbia non potrei credere a quello. Quando io considero la santità assoluta di Dio e considero il mio peccato, come può essere che io sono prezioso per Dio? Non è assolutamente perché ha visto qualcosa in me. Questo è il cuore di Dio. Ma io sono prezioso a Dio. E tu sei prezioso a Dio. Non meritiamo quello, ma tu sei prezioso a Dio. Ma che ti importa quello che succede in questa vita che è solo un vapore? Tu sei prezioso a Dio. Vuoi che Dio non ti curerà perfettamente? Tu non ami nessuno così. Tu non hai nessuno nella tua vita che è prezioso così. Il mio amore per gli altri? Ma non è mai puro. Non è mai perfetto. Nessuno è prezioso per me in modo totale. Ma per Dio sì. Per Dio sì. O che possiamo comprendere di più cosa vuol dire? Vuol dire che siamo preziosi agli occhi di Dio. O che possiamo comprendere quando Dio dice: io ti amo. Dio ci ama. Non leggo per tempo, ma menziono Efesini 3, 14 a 21, dove Paolo prega che l'uomo interiore sarà fortificato miracolosamente affinché possiamo afferrare con tutti i santi la larghezza, lunghezza, altezza, profondità dell'amore di Dio che supera l'intelligenza, la conoscenza. O che Dio ci aiuti a comprendere di più che siamo amati da Dio. E dice che siamo onorati. Come può Dio onorare me? Come può Dio onorare te? Come può un Dio pieno di gloria onorare noi? Non è per qualcosa in noi. In questo caso Dio ci prende dal fango e ci innalza per grazia ad essere preziosi per Lui e ci onora. Come mi va la vita non mi importa. Io ho l'eternità con Dio. Quando una prova mi aggrava, cosa vuol dire? Che non sto guardando all'eternità. Scusami, se una prova mi aggrava, dove sto guardando? Qui. A qualcosa che è già stabilito che perderò prima o poi. Aggrappati a quello che non perderai mai. Aggrappati a stare con Dio. Senza macchia, incredibile, opera di Dio. Amato nell'amore per tutta l'eternità. Aggrappati a quello. E avrai gioia in mezzo alle prove. Quindi, ci sono prove? Oh sì. Oh sì, ci sono prove. Ma Dio che ha iniziato una buona opera in noi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Qual è il compimento? Che finiamo la vita con: oh, che bella vita, non avevo prove, avevo tante belle cose, questo è, ho visto tutti i miei cari fino alla fine. Ma scusate, è possibile avere tutti i tuoi cari fino alla fine? C'è un modo. Sei una bambina, muori insieme a tutti coloro che amano lei. Allora può avere i suoi cari fino alla fine. Giusto? È l'unico modo. Magari una bambina nasce in una famiglia piena di amore, ci sono i nonni, ci sono bisnonni, ci sono tutti i parenti e le circondate di amore, magari 3, 4, 5 anni, abbastanza per capire, e muoiono tutti quanti. Allora lei potrebbe avere tutti i suoi cari fino alla fine. È quello che auguri a quella bambina? La morte fa parte della vita, la perdita delle persone care fa parte della vita. Non aggrapparti a doni temporanei, aggrappati al dono eterno. Goda le persone, ma non cercare la tua gioia in quello che è temporaneo. Cerca la tua gioia, trovi tu il diletto nell'eterno. E non la perderai mai. Quindi, non so quello che tu stai passando oggi, non so quello che passerai domani, ma so che avrai prove, alcune dolorose. Guarda Dio, lode Dio che è in controllo, ringrazia Dio che sta controllando in modo giusto, ringrazia Dio che ti ama, ringrazia Dio per le promesse, ringrazia Dio che tu sei amato, prezioso e onorato per Lui. E chiedo a Lui di fortificare la tua fede. E tu avrai pace nelle prove. Preghiamo. Signore, grazie che le prove non vengono mai per caso. Non sono mai le idee di Satana, che tu non avevi pensato a quello. Non sono mai causati da uomini malvagi e tu resti sorpreso. No, no, le prove sono tutte gestite perfettamente da te. Tu non permetti che siamo tentati, provati oltre le nostre forze, gestisci tutto. Tu fai sì che tutte le cose cooperano al nostro vero bene, che saremo conformati all'immagine del nostro Signore Gesù Cristo. E tu sei fedele, siamo preziosi a te, amati da te, onorati. Tu non ci lascerai, tu non ci abbandonerai, ma sarai con noi. Fortifica la nostra fede. Serviti delle nostre prove per farci avere più di Cristo e per dare gloria al tuo nome. Ti prego questo. Confidiamo in te. Ti prego. Ringraziandoti per le verità che ci dai. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.